Eccoci qua ragazzi, eccoci qua, bentornati a un nuovo appuntamento con Siamo a Futan, diretto da Radiofonia su radiofonia.com, scritto con PH, Rasso, la siga in sottofondo, così potete ascoltare fino alla fine. Nostra meravigliosa siga, abbiamo un sabato pomeriggio, buon festival di Sanremo per chi ha visto fino alla prima puntata, stasera ricordatevi c'è la finale, dove mettiamo qualche cover del passato che anche lì hanno cantato a Sanremo per tornare un po' indietro nel tempo. E oggi ho in attesa di tre persone che poi tornano per presentare una situazione nel nome di rispetto che già c'è stata, presento la New Enti perché è debutto qua in radio, e quindi benvenuto, bentrovato Lancio Tinozzi, ciao Roy, bentrovato.
Ciao Nicola, grazie, buonasera a tutti gli ascoltatori.
Diciamo legato al mondo delle automobili,
assolutamente,
diamo un inizio, perché tu oltre a lavorare nel campo delle automobili, non sbaglio, hai trasformato questa cosa che ti piace in una passione.
Assolutamente.
E in che senso la una passione? Vai, poi raccontaci di te.
Allora, io ho sempre lavorato la passione per automobili è fondamentale. Mi è stata trasferita da mio padre. Siamo andati per tanti anni a vedere la Formula 1, le varie corse di automobili, le gare per auto storiche, la Mille Miglia che passava a Perugia quando ero piccolo, e quindi il gene dell'automobilismo ormai ce l'ho nel sangue, tant'è vero che finiti gli studi subito sono andato a fare il venditore di automobili. E ho fatto questa carriera, questo lavoro per 20 anni. Nel frattempo continuavo ad andare a vedere le manifestazioni sportive, mi sono innamorato dei rally. Okay. Anche perché qui in Umbria arrivava il campionato del mondo rally negli anni 90, arrivava nella zona di Gubbio, e quindi grandissima passione. E poi con gli amici che si conoscono lungo i percorsi del rally abbiamo deciso di fare questa community che si chiama Epic Rally Tribe, la tribù dei rally epici.
La tribù è bello un nome, è una bella idea.
Esatto, rende l'idea, tribù. Partiti da me che sono di Perugia, altri ragazzi di Gubbio, un ragazzo di Cattolica, quindi 4 gatti di numero, e poi la tribù, abbiamo aperto la pagina su Facebook, abbiamo iniziato a fare video di rally, a parlare, a cercare di far capire qual è il nostro pensiero su questo tipo di manifestazione, e oggi abbiamo 127.000 follower in continua crescita.
Che cos'è una community? E come facciamo una community? Perché è una parola che non sempre si sente, spesso anche sottilmente, penso che con Instagram e Facebook, certo, è diventata una cosa comune, però per chi è ignorante in materia, che cos'è una community e come funziona una community legata al mondo delle automobili?
Allora, diciamo che la community, forse poi correggimi se sbaglio Nico, ma possiamo descriverla come se fosse un grande luogo di incontro, una pubblica, okay, piazza. Quindi sui social ci si incontra per discutere delle proprie passioni, magari io faccio un post e parlo di un argomento specifico del mondo dell'automobile e le persone commentano, e da lì nasce la voglia di trasferire questa esperienza anche nel vedersi di persona, e quindi la community passa dal social alla realtà, quindi ci sembra il modo giusto per condividere idee tra persone che hanno la stessa passione, quindi la community come luogo di incontro virtuale, reale, e come luogo di discussione. Okay. Questo è.
E quanti siete?
Siamo 127.000 follower, ci ho guardato questa mattina, però sono in continua crescita. Noi siamo popolari in tutta Europa, abbiamo follower anche al di fuori dell'Europa, realizziamo video di rally, quindi andiamo, okay, a vedere questo tipo di manifestazioni, facciamo i video delle macchine che passano, sono video molto molto seguiti, abbiamo video con più di 5 milioni di visualizzazioni.
Ovviamente. Poi mi spiegai com'è un AI, come funziona, certo, come si prende un AI, per chi come me gli piace, ma non è molto, diciamo, del settore.
Certo.
Andiamo con una canzone di qualche anno fa, studente universitario che oggi sentiamo in radio stamattina, Simone Chisticchi, di 6 anni fa, quindi un po' indietro nel tempo, però lui insomma che ha fatto belle canzoni, ha fatto anche di Sanremo, e poi spero che hai uno di ospiti, torniamo con Lorenzo e altri tali con cui parliamo. A fra poco ragazzi, a dopo!
I soldi per pagare l'affitto, tua pancia, dentro c'è una bella novità, che a primavera nascerà per farti compagnia. La vita non è dentro un libro di filosofia, e la sera ti ritrovi a pensare.
Eccoci qua, scusate in bombo, dopo sentivo chi stichi con studenti università, i soldi di affitto di mamma e papà, come per molti studenti in generale, no? Anche oggi capita. Allora, sono arrivati, ci hanno fatta ad arrivare una realtà che già era stata presente, ma mancava il presidente, perché è venuta vicepresidente, quindi mancava il presidente, oggi è venuta anche il presidente, che la ringrazio, e l'associazione è l'associazione in nome di rispetto, quindi grazie a Fiorenza,
Maria Cristina e Cristina. Le due Cristine,
il con, perché è un nome uguale.
Non c'è.
Allora, intanto, per chi è la prima volta che vi ascolta, vi conosce, un attimo due parole sull'associazione, per chi appunto non la conosce, non ce l'ha fatta conoscere, poi come sta andando, perché da un po' di tempo non, sennò, è un po' che non ci vediamo, quindi due parole sull'associazione e poi come sta andando l'attività dell'associazione. Vai.
Allora, l'associazione, la nostra associazione si chiama Nel Nome del Rispetto, e quindi già da qui uno può capire di che cose si occupa l'associazione. Noi portiamo la cultura del rispetto dal nido, dall'anno scorso addirittura dal nido, fino alle superiori, all'università, agli istituti di pena minorili e per adulti. E cerchiamo di far capire proprio che cosa significhi rispetto, la parola rispetto, che non è solo una parola, non è neppure un sentimento, non è un'emozione, è proprio un diritto ed un dovere. Questo è molto importante capirlo, perché attraverso questo noi facciamo prevenzione su tantissimi argomenti, perché sono tanti gli argomenti, anzi diciamo che il rispetto è proprio basilare, senza rispetto non esiste niente, perché non esiste amore, non esiste amicizia, non esiste pace. Quindi questo è quello che cerca di far capire l'associazione. Intanto lo facciamo attraverso un progetto, che è un progetto ed un processo formativo che i ragazzi fanno addirittura in interi plessi scolastici con i loro professori, lo fanno anche con le famiglie, adesso specialmente che si trovano in DAD, e questo è anche il bello, perché noi il fatto che si trovino in DAD e poter parlare con le proprie famiglie ha fatto addirittura recuperare anche rapporti familiari. Cioè magari i ragazzi che non parlavano tantissimo in casa con i propri genitori, facendo questo nostro progetto, essendo in DAD, quindi parlandone anche con loro, addirittura sono ragazzi che hanno detto di aver recuperato il rapporto con i propri genitori. Quindi diciamo un po' è stato in questo momento così difficile anche il bello proprio dell'associazione, di aver potuto portare e dare voce a tanti ragazzi in argomenti tanto difficili come quelli che andremo a trattare quest'anno, che poi la mia vicepresidente dirà, perché lei è un'insegnante, così Fiorenza, e quindi questo è quello di cui si occupa l'associazione. È un grandissimo lavoro che stiamo facendo, stiamo andando avanti nonostante tutto, come avrete saputo la partecipazione addirittura l'anno passato è stato di 7.850 studenti che hanno fatto proprio il progetto, e questo è l'importante. Il progetto non è tanto il concorso, una cosa tanto per fai un compitino, fai un video, scrivi una cosetta dove ti esprimi, no, qui è proprio esprimersi, ma parlarne anche con i propri professori, con i propri genitori, tra loro ragazzi, esprimere proprio tutto, dai sentimenti alle emozioni, ai disagi che stanno attraversando, però affrontarli positivamente.
Da quanti anni c'è questa associazione?
Sono 6 anni, questo è il 6° anno, e le tematiche sono state sempre importantissime, affrontate in maniera profonda, perché per esempio l'anno scorso era rispetto a te stesso e l'altro, diventando un soggetto attivo della società, quindi diventare proprio il soggetto di questo, cioè di questo, il protagonista, e non solo, noi chiedevamo anche di portare ad esempio persone intorno a loro che erano state per loro d'esempio, quindi hanno portato molti la figura dei genitori, la figura dei nonni, quindi è stato tanto importante, figura di amici più o meno adulti, no? E questo è importante perché è un lavoro fatto proprio in seno alla scuola, alla famiglia, insieme a noi, che dicono che diamo questo grande abbraccio perché in effetti cerchiamo di ascoltare, di capire, insomma, ecco.
Ma chi è a Fiorenza? Tu sei venuta come schettise, no?
Io sono venuta
qua,
tanto,
vieni come?
Vengo come associata all'associazione e anche facente parte del comitato scientifico.
Come è nata
questo come, feeling? Sì. innanzitutto perché gli obiettivi devono essere gli stessi, cioè se tu non condividi i messaggi e gli obiettivi che ti poni, è inutile aderire all'associazione,
qualcosa,
cioè non ha senso
insieme,
iscriversi di qua e di là giusto per dire sono aggregata a 10.000 associazioni, anzi io c'ho solo loro e forse un altro paio, ecco. E poi sì, poi è nata una collaborazione anche dal punto di vista della scrittura, perché abbiamo cominciato a inventare dei metodi linguistici e anche creativi per spingere su questo discorso del rispetto. E poi, se la Presidente mi darà il permesso, faremo una piccola anticipazione.
Va bene, una piccola spogliatura.
Certamente, piccola, la possiamo fare, piccolissima. Okay.
Andiamo con musica, poi torniamo con Lorenzo, che si parla di questi dei, come funzionano, così anche se qualcuno vuole venire, no?
Assolutamente, vi spiegheremo come funziona il rally.
Bravissimo, prendiamo un'altra canzone famosa però di 13 anni fa, quindi andiamo indietro nel tempo abbastanza, vediamo se la conoscete, è di un cantante che c'era due giorni fa a Sanremo, ha cantato con Morandi, vediamo se lo ricordate e capite chi è. A fra poco. Sono un ragazzo fortunato, canzone meravigliosa di qualche anno fa, 13 anni fa, del grande Lorenzo Vanotti, è stato meraviglioso con Morandi, questo che fa la Sanremo. Allora, torniamo dal nostro amico Lorenzo. Allora, abbiamo detto un po' cosa sono la community, no?
Sì.
Uno scambio, diciamo, di mezzo tra di opinioni, di informazioni,
certo,
di notizie, di foto, video, no?
Quindi assolutamente.
Una specie di, diciamo, di appunto conversazione virtuale collettiva,
una piazza virtuale,
una
che piazza poi virtuale si trasforma anche
di Agora, forse?
Sì, assolutamente.
Nei fatti poi come funziona?
Nei fatti come funziona? Funziona che abbiamo questa passione per i rally. Un rally che cos'è? È fondamentalmente una gara dove si deve rispettare una tabella di marcia. In mezzo a questa tabella di marcia, quindi con un percorso che parte da una città per ritornare sulla stessa città, ci sono dei tratti di strada chiusi al traffico dove lì, alla partenza di un minuto ognuno, gli equipaggi si confrontano sul cronometro.
Okay.
Questo è fondamentalmente un rally. Si sta all'aria aperta, si sta nella natura, noi andiamo a vedere i nostri beniamini, i nostri idoli, quindi per noi è una scampagnata. E mi riallaccio anche al discorso dell'altra associazione presente, è fondamentale il rispetto del territorio, il rispetto del prossimo, delle regole. Assolutamente, e il popolo del rally è un popolo molto rispettoso, si va in giro, si fa anche, è tipico nell'attesa, perché poi si aspettano diverse ore, perché poi fanno un giro, ritornano, quindi brace, salsicce, il vino
questo di solito alle 8:30 è un argomento interessante
assolutamente, e quindi bisogna lasciare tutto pulito perché siamo ospiti del territorio. Chi organizza ha bisogno del rispetto nostro per rispetto delle regole, perché comunque c'è anche il rischio, perché una delle manifestazioni sportive dove c'è un assoluto rischio sia per chi corre sia per il pubblico, quindi bisogna rispettare le
regole. Con quale mezzo di locomozione? Vai. Scusa.
Le automobili. Le automobili. Assolutamente, sì,
perché
davo per scontato i rally. Sì, c'è il motorelli, anche noi seguiamo i rally automobilistici.
Com'è il popolo del motorelli? Cioè, che tipo, è giovane oppure è un popolo di tutta età?
Allora, è un popolo, allora le manifestazioni, il rally, diciamo, è assurdo alla popolarità negli anni 70-80, dove è diventato molto popolare in tutta Europa, era seguito da milioni di persone e si avvicinavano anche le televisioni, iniziavano a far vedere delle prove in diretta, quindi c'è un pubblico più anziano che ha la passione da quei tempi lì. Poi il rally è cambiato molto perché le manifestazioni erano molto ampie, si sono ridotte, ma diciamo che la media è un pubblico molto giovane, dai 16 ai 55 anni, è la media, ecco. Poi ovviamente noi nella nostra community abbiamo dai 14 ai 65-67 anni che frequentano, che vengono e che vengono con noi.
È più difficile vedere una gara di lei oppure puoi commentare, tra virgolette, commentare?
Allora, diciamo che io ho anche la passione per l'intrattenimento, per il parlare con le persone, perciò a me viene bene anche commentarla dal vivo, però ecco, diciamo, da uno studio farei fatica. Okay. Noi invece facciamo le dirette per far vedere a chi non è potuto venire con noi nella nostra community social, facciamo le dirette video, si collegano da tutta Europa, tantissimi dal Sud America, abbiamo 1.400-1.500 persone che guardano. Sud America è molto molto seguito il rally, si collegano quindi da tutte le parti e io, che parlo, diciamo, italiano, inglese, francese, spagnolo, riesco, non le parlo tutte perfettamente, però insomma per fare l'intrattenimento va più che bene e quindi riesco a tenere incollate tutte le...
Tu mi fai mai italiano, quindi mi batti facilmente. No, ti voglio dire, Sud America, no? Quindi Italia invece e regioni un po' più nuove sviluppate, un po' più, diciamo, con confusione.
Allora, Toscana, Veneto, Lombardia, Liguria, Piemonte sono le regioni dove è più seguita, più sentita la manifestazione, questo tipo di manifestazioni. In Umbria devo dire che abbiamo avuto, come dicevo, il campionato del mondo, il rally di Sanremo, partiva da Sanremo, arrivava a Gubbio e ritornava a Sanremo. Quindi abbiamo avuto per 6 anni l'onore di avere qui il campionato del mondo. Se no non ci sono manifestazioni, però l'Umbria, essendo centrale rispetto a tutte le gare della Toscana, delle Marche, che sono gare sul fondo sterrato, che sono le più appassionanti, dove la macchina quindi scivola, è più difficile da controllare, siamo diventati la regione dei test. Quindi le squadre, loro non hanno un campo di allenamento come si gioca a pallone o a pallavolo, quindi chiudiamo delle strade con tutto in regola, con il beneplacito dell'Automobile Club d'Italia, della polizia eccetera, e facciamo allenare i piloti che arrivano da tutta Italia, vengono qui in Umbria. Non solo, sono venuti in questi anni anche i piloti che fanno il campionato del mondo. Lo scorso anno abbiamo avuto Oliver Solberg, un giovanissimo figlio d'arte norvegese di 17 anni, si è venuto a allenare qui. Quest'anno è pilota ufficiale della Hyundai nel campionato del mondo rally. Quindi diciamo l'Umbria è un po' un vivaio.
Sì, infatti, una bella soddisfazione.
Una bella soddisfazione, sì.
Poi torniamo con noi. Passiamo, l'associazione non mi rispetto, allora Cristina, la vicepresidente, dice no, ma tocca a te, mi spiace, poi, vabbè, ma tocca a te stavolta, e non cerca di scappare, no, scherzo, battuta. Parla di argomenti, di tematiche importanti, no, la presidente, che avete parlato questi anni o anche da poco. Quali sono queste tematiche e domani ti faccio, è facile se dice a parole parli di rispetto, no? Non dico, no, viene facile. Poi dai parole passare però ai fatti. Quanto è stato e quanto è difficile?
Allora, la nostra difficoltà maggiore in questi anni, già l'ha sottolineato anche Cristina, è la comprensione del termine rispetto, perché c'è molta confusione, si confonde con altri termini, con sentimenti, e che non c'entra niente, mentre invece il rispetto è un diritto e un dovere. Quindi questo è la nostra, infatti i primi temi sono proprio stati quelli, incentrare sull'etimologia e sulla valenza del rispetto. Poi abbiamo fatto temi importanti come il rispetto della diversità, per esempio, il rispetto delle emozioni e positive. Quest'anno il concorso, il nostro progetto verte sul rispetto dell'essere umano tra tradizione e emancipazione. Si invita lo studente quindi a riflettere sulla tematica del rispetto della donna vista come figlia, madre, sorella, e dell'uomo visto come padre, fratello, amico, e come si deve evolvere questo rapporto in questo tempo che magari sembra ancora più difficile, no, improntare questi rapporti. Un altro tema è quello del rispetto e la pace. In più abbiamo aggiunto il tema della musica e l'evoluzione della donna attraverso la musica.
Bello questo.
Sì,
e anche l'arte.
Cioè, uscire da Roma attraverso l'arte.
Il bello di questo progetto è, Nicola, il fatto che andando a conoscere persone, perché noi conosciamo tante persone, abbiamo 17 ambasciatrici in 17 regioni
d'Italia.
26 ambasciatrici in 17 regioni d'Italia. E sono tutti insegnanti o dirigenti in auge. e sono proprio appassionate come noi, e con ognuna di loro stiamo cercando di fare dei progetti pilota oppure delle sperimentazioni, proprio per cercare di far capire alle nuove generazioni che cosa sia questa cosa. E ci siamo resi conto che le nuove generazioni le apprendono, cioè magari più difficile per le nostre, magari per sì. Ecco questo.
Vado a tutte te, poi faccio anche a Lorenzo. Il Covid ha inquinato il rispetto? Nel senso, inquinato, non mi spiego, inquinato. Ha reso più difficile far capire, sono 2 anni ormai, no, che stiamo combattendo col Covid, ai ragazzi, a queste persone a cui che avete conosciuto, che vuol dire rispetto? Oppure ha facilitato questa cosa, e ha conoscenza di questo valore importante?
Dipende tanto dalle persone, è una cosa personale. Per quanto riguarda la nostra associazione, il nostro compito è stato anche più semplice, tra virgolette, perché ci ha dato modo di conoscere tante persone con i mezzi che ci mette a disposizione la tecnologia, che magari prima non avremmo mai pensato, no? Invece, ecco, siamo entrati in contatto. Certo, per i ragazzi che cosa vuol dire rispetto al Covid? Tanti hanno avuto proprio l'opportunità di recuperare i rapporti, e questo ci ha fatto un sacco di piacere. Noi è la cosa più importante per noi. Dell'anno scorso il progetto nostro è
una bella soddisfazione, no?
Sì. Il fatto di tanti partecipanti, nonostante che si trovassero in DAD, 7.850 studenti che hanno fatto proprio il progetto, non solo il concorso, significa che tutto sommato il fatto di stare in DAD poi non è stato così negativo, perché pur trovandosi con le famiglie comunque l'hanno portato avanti.
Ma nei fatti questo progetto come è stato realizzato? Cioè, no, nei fatti cosa devono fare i ragazzi per questo progetto che avete organizzato?
Loro dovevano intanto, no, con la scuola, con la scuola noi abbiamo intanto un filo diretto, cioè non è che mandiamo solo, no, Cristina, il progetto, lo spediamo e lì finisce. Noi proprio abbiamo un filo diretto sia con i dirigenti che con i professori, e mandiamo un materiale elaborato dalla nostra associazione, perché noi in associazione, e anzi ringrazio tutti, cominciando dalla mia vice che è eccezionale in tutte le cose, e ringrazio chi è che fa parte della giuria, che sono oltre 50 persone, chi fa parte del comitato scientifico come Fiorenza. Intanto ringrazio anche te, Nicola, perché sei stato sempre disponibile, cioè sempre invitato e sempre davvero empatico, peraltro. Ecco. E quindi è importante, perché i mezzi di comunicazione, tra l'altro, come il tuo, è importantissimo anche per farci conoscere.
Assolutamente.
Perché ancorché siamo, ripeto, in 17 regioni d'Italia, per esempio, no, ci stiamo battendo per la giornata nazionale del rispetto, proprio perché tutti ci possano lavorare. Questa è una battaglia che stiamo facendo dal 2019,
e speriamo che
vada in porto. Abbiamo scritto a tutti, siamo stati ricevuti dalla Commissione straordinaria dei diritti umani del Senato nel 2019, ci avevano detto che ci avrebbero aiutato. Speriamo, abbiamo mandato tutta la documentazione al Presidente della Repubblica, il quale con una telefonata ci ha fatto capire che ci è vicino, che si complimenta con noi, però non riusciamo ad ottenere.
Non ci ascolterà, però ricordiamo lo stesso.
Ecco,
no?
Vabbè. È così.
Poi torniamo a quella anticipazione di Firenze.
Dopo.
Volevo chiedere a Lorenzo, domanda fatta a loro, anche te, sul Covid. Il Covid ha influito sull'organizzazione degli eventi, e anche su, ha aumentato o abbassato la passione verso questa realtà?
Allora, diciamo che le gare sono andate, nonostante sia uno sport completamente all'aperto, in realtà il comitato tecnico scientifico del CONI ha vietato il pubblico nelle manifestazioni. Okay. Un pubblico che di fatto in realtà non poteva essere vietato, perché quando tu sei su un campo all'aria aperta, in realtà ci potevi stare già per le regole dello Stato, però le zone di partenza, arrivo, dove c'è il parco assistenza, quindi dove sono tutte le macchine, non era possibile frequentarle. Quindi questo ha generato molto malcontento tra gli appassionati. C'è stato tante manifestazioni non si sono fatte. Quindi cosa ha fatto? La community però ha aiutato a vivere la passione, tramite i social, cioè quelle famose dirette che sono nate, che le facevano tutti anche nel nostro mondo.
Avete
c'erano
fatto.
Le abbiamo fatte noi, le facevo io, che mi servivano anche a me per vivere questo stato di ansia in maniera più rilassata. Quindi tutte le sere dalle 18 alle 19 io mettevo dei filmati, li commentavo, sono molto appassionato anche della storia di questo sport, quindi ne parlavo con le persone che via social si collegavano, facevano le domande e quindi stavamo un'ora a chiacchiere. Perciò diciamo, se da una parte si è potuto correre di meno e ci si è visti meno lungo le prove speciali perché potevano andare solo gli addetti ai lavori come noi, in realtà da casa abbiamo cementato la nostra passione. Quando siamo potuti da poco, a gennaio, al Rally di Monte Carlo, la prima gara del mondiale, ritornare a bordo strada, c'era tantissima tantissima gente.
Quante quindi macchine sono in una, cioè come?
Allora, dipende dagli iscritti, okay. Non c'è, c'è un limite fissato a 150 iscrizioni, okay. Quindi a 150 automobili.
Perfetto.
In realtà questo numero durante questi anni della pandemia, visto che si era corso per molti mesi di meno, le gare erano più concentrate, questo numero si è sempre superato.
Ah, okay.
Addirittura, quindi venivano fatte delle deroghe o comunque si arrivava molto vicino a un limite che in realtà negli anni scorsi era un miraggio.
C'è una,
diciamo, la media sulle 70-80 automobili.
C'è una giuria, cioè dopo quanto una gara c'è una
la gara ci sono i tempi,
okay.
Quindi l'unico giudice è il cronometro, si parte con un controllo orario, quindi partenza alle 8, si va fino alle 8 e mezza, inizia la prova speciale, c'è una strada chiusa al traffico, okay. E lì si prende il tempo, ci hai messo 7 minuti, il secondo ci ha messo 5 minuti,
sì, sì. Okay.
Alla fine di tutte 10-12 prove speciali cronometrate si fa la somma dei tempi e si decreta la classifica.
Perfetto, ok. Dopo un giorno ci fai anche la storia di questo sport.
Assolutamente.
È uno sport da molto, non molto anno, ma
di... è uno sport che nasce, trova gli albori nei primi del Novecento.
Ecco, quindi,
quindi
insomma,
non era di velocità, era solo di regolarità, però insomma,
questo non lo sapevo,
che
già dal Novecento.
Sì, il Rally di Monte Carlo,
la
prima.
Florio, per esempio.
La Targa Florio era una gara sulla tipologia del rally, cioè non era come in pista, si partiva uno ogni minuto e anche lì vinceva chi ci impiegava il minor tempo, come anche la Mille Miglia, che è una delle gare più celebri.
Dico, perché c'è una macchina d'epoca,
bene.
Allora posso venire al tuo rally.
Allora, ai rally con le macchine d'epoca, sì, se sono da gara, però io ho fatto tantissime gare con le auto d'epoca, dalla Mille Miglia alla Coppa della Perugina, che l'ho anche presentata sul palco, esatto. Quindi allora ci saremo incontrati, adesso devo le mascherine, che è stato il mio lavoro per 20 anni, per 10 anni, il restauro delle auto d'epoca.
Pensate tua canzone, perché questa è una canzone legata a voi,
esatto.
La canzone è?
E allora, è Mojito Football Club della la banda Bardò, perché siamo un po' zingari e un po' ubriaconi, tra virgolette.
Un po' di zingato si vuole.
Esatto, esatto, esatto.
Banda Bardò con Mojito. A dopo. Eccoci qua, ragazzi. Dopo aver sentito Banda Bardò con Mojito, Lorenzo, ma come questa, senti questa canzone di Banda Bardò Mojito? Bella!
Sì, diciamo che
bella vivace.
Esatto, bella vivace, perché poi quando si attendono le automobili che passano sul percorso si fa un po' di festa.
Okay.
I passaggi sono molto adrenalinici delle automobili, quindi insomma il Mojito potrebbe essere un riassunto, un sottofondo, dai.
Poi torniamo a te, ma torniamo a, se non mi rispetto, chi si chiama? Mi devi accennare di un altro progetto, giusto?
Sì, questo per noi è un progetto molto importante, perché noi accanto, ti dicevo prima, accanto a questo nostro progetto, conoscendo delle persone, nascono dei progetti collaterali pilota, e questo è molto importante perché si chiama Oltre la grande bellezza, la cultura del rispetto attraverso l'arte. E noi lo faremo con l'Ateneo di Perugia e non solo, ma con 12 Atenei a livello nazionale. Quindi ci sono questi ragazzi che faranno proprio delle pillole e spiegheranno agli altri ragazzi che cos'è il rispetto da un punto di vista dell'arte. Perché noi con la professoressa Galassi.
Quando inizia?
Questo è già iniziato, okay. loro già ci stanno lavorando. Molto probabilmente faremo un convegno di presentazione,
sì,
a Gubbio.
E sulla scuola di alta specializzazione di arte.
Perfetto.
Che è stato inaugurato da poco a Gubbio in un convento. Il luogo,
okay,
dove gli studenti con la professoressa Garassi studiano, appunto. È una scuola di alta specializzazione ed è presente in 12 Atenei in Italia.
Ma la nostra, cioè noi crediamo molto che è importante il peer to peer. Cioè, noi possiamo adulti dire ai ragazzi che cos'è il rispetto, però vediamo che qua tra di loro comunicano meglio, e quindi noi abbiamo messo anche nel materiale il nostro materiale elaborato dal comitato scientifico, ci sono nomi all'interno come Pier Giorgio Di Freddi, Desideri, insomma ci sono persone importanti all'interno, però Fiorenza Mosci, assolutamente. Però accanto a questi personaggi abbiamo messo anche i lavori dei ragazzi, gli scritti che hanno fatto loro, i video, e questi passano di più, sono molto più immediati.
Assolutamente.
E ecco l'idea appunto con l'università, perché questi ragazzi dell'università hanno da dire molto, e lo diranno ai ragazzi delle superiori e non solo.
Assolutamente, uno scambio di condivisione.
Una condivisione, sì.
Prima di farmi dire la referenza a perché siamo arrivati quasi a fine, quindi di adesso o mai più, tra virgolette. Ma la Presidente e il Vicepresidente hanno un sogno nel cassetto, oltre a questione legato a realizzare quella giornata, ce n'è un altro? Fra un anno ci piacerebbe? Chi vuole iniziare?
Non lo so,
vado io.
Io sei giovane.
A me
non ho finito i sogni, io.
No,
però quelli giovani desidero che ce l'abbiano di più di sogni.
Il mio sogno è stato sempre quello, fin dal primo giorno che abbiamo fatto l'associazione. Io sono un insegnante, mi piacerebbe molto fare, e lo faccio, formazione per insegnanti, e sto cercando di elaborare tutto un materiale didattico proprio spendibile all'interno della classe, attraverso dei libri, dei giochi, perché anche magari un insegnante che si appassiona alle nostre tematiche però magari non sa come attuarlo, sto cercando di fare un percorso che può essere trainante per tutti.
Bello.
E ci credo proprio.
Bocca al lupo.
Il mio sogno? Beh, il mio sogno intanto è l'associazione stessa, perché avrai capito che siamo talmente appassionate.
Si vede, la nostra, si sente, assolutamente.
Ecco, credo che si senta, si capisca, io la considero davvero una missione. Il mio sogno è che tutti possano lavorarci e che possiamo tornare un attimo a capirci, a parlarci, perché purtroppo non parliamo più.
Poco,
quindi il mio sogno è che ritorniamo a dei rapporti che ci abbiano veramente umanità.
Bravo. Sì, perché ne abbiamo bisogno.
Sì.
Fiorenza, ma Fiorenza ha una cosa, un senso, un tavolo.
Non ce l'ho i sogni, io non sono una che sogna.
No, prima di lui, pensi anche il tuo sogno, di il sogno, però c'è un progettino, poi parli del tuo sogno.
C'è un progettino, perché come diceva Cristina, bisogna parlare con ragazzi che vanno dall'infanzia fino al quinto superiore, diciamo, questo è l'arco, no?
Sì.
E allora, grazie anche ai loro suggerimenti, è venuta l'idea di creare un personaggio che potesse veicolare questo discorso del rispetto in vari ambiti. E questo personaggio sarà un gatto.
Gatto.
Un gatto bellissimo, carinissimo, che ha tutte le caratteristiche del gatto, perché un po' è pigro, un po' è furbo, un pochino.
Come tutti
però è intelligente e vede le cose e interpreta i bisogni dei ragazzi e interviene ogni volta per dare le sue pillole di saggezza.
E questo gatto ci lo presentai.
Questo gatto che si chiamerà Gatto Rispetto. Sì, ci sono una ventina di pillole e toccano tutti gli ambiti, cioè dalla natura ai rapporti interpersonali, ai rapporti con i libri, con i musei, con tutto quello che è necessario per rispettare ciò che abbiamo e tramandarlo così com'è.
E come tu hai sulla prefazione, gli animali sono l'esempio più lampante di come avere rispetto.
Soprattutto questo micio è il veicolo.
Sì, assolutamente.
Che poi questo secondo me lo dovrebbero leggere anche prima i genitori, perché non gli farebbe
nei toni preparare in maniera ancora più convinta. Allora, tempo vado, però prima
17,
di salutare.
17, siamo a Ponte San Giovanni nella scuola.
17 febbraio?
Sì, okay. La scuola di Ponte San Giovanni.
Perugia 12, che farà il progetto pilota, ci lavoreranno
su questo
tutti dall'infanzia alle medie, lavoreranno su questo progetto qui, stanno preparando una cosa bellissima per il 17.
E da che ora?
La mattina dalle 10 in poi.
Perfetto.
ci sarà una bellissima, diciamo, un evento breve ma molto bello con i bambini che hanno preparato una cosa molto bella.
Quindi dovete, devi tornare per mi dire come è andata.
Certamente.
Ringraziamo infatti la dirigente Simona Ferretti che ci ha permesso di fare questa cosa
sì.
veramente innovativa.
L'aiuto della scuola
sì.
è importante.
Sì,
poi
sì.
ne ci torniamo.
Sì.
Renzo, due domande a voi.
Sì.
La prima, è uno spot pericoloso? Tiro perché molti vedranno le immagini. E poi tu prima dicevi sono due dentro la macchina, no? C'è
certo.
il navigatore, quindi com'è anche strutturata una macchina?
Allora, è sicuramente uno sport dove c'è un'alta dose di rischio perché si corre su strade che normalmente sono le strade aperte al traffico, quel giorno sono chiuse, però non è un autodromo con le vie di fuga,
okay,
cioè la macchina
okay.
se sbatte può prendere una pianta, un albero, un muro, può cadere in un precipizio, quindi è questo anche il motivo per cui si è in due in macchina, perché memorizzare il percorso è praticamente impossibile, quindi nei giorni precedenti la gara l'organizzatore stabilisce delle ore in cui si può fare la ricognizione del percorso, pilota e navigatore insieme annotano dei dati lungo la strada, quindi si annota la distanza tra una curva e l'altra e si cerca di capire se la curva è più aperta o più chiusa, e questo si fa tramite un'assegnazione numerica, quindi le note che sentiamo se guardiamo un video di rally, quando sentiamo la distanza è quella tra una curva e l'altra, poi destra o sinistra, e il numero a fianco 5, 4, 3, 2, 1 è quanto chiude la curva.
Ah, okay.
Quindi destra 5 per tutta l'Europa, diciamo, è una curva aperta, destra 5, destra 6 è una curva velocissima da fare in pieno. Gli inglesi invece fanno al contrario, per loro è destra 1.
Ah, perfetto. Ok,
okay. tanto per dire.
Sì,
quindi,
sì.
Quindi ecco, si è in due in macchina, è uno sport sicuramente pericoloso, e pericoloso anche per il pubblico, perché se la macchina esce di strada può prendere il pubblico.
Successo,
quindi mi raccomando, è successo anche l'anno scorso, sono morti due ragazzi molto, molto giovani investiti dalla macchina di un loro amico.
Ah, tu pensi.
Per l'errore che facciamo spesso noi per tifare
troppo
l'amico
curiosi.
Che passa, ti togli dalla tua posizione di sicurezza perché dici arriva l'amico mio, quindi si sono spostati a bordo strada, lui in quel frangente ha sbagliato, perché quando si corre si può sbagliare, e purtroppo quindi è andata così.
La gara più bella che hai visto?
La gara più bella che ho visto molto molto probabilmente è stato il campionato del mondo l'anno scorso in Sardegna, per i panorami e per la velocità che riescono a tenere, parliamo di vedere delle macchine che affrontano le curve sulla terra a 160-170 km/h, completamente di traverso, perché dritto ovviamente non ci va, e è molto molto sì, adrenalinico al massimo.
Sono nel cassetto che hai anche tu?
Sì, il sogno nel cassetto ce l'ho anche io, diciamo quello di salire in abitacolo l'ho coronato perché l'ho fatto già tre volte dal lato navigatore.
Okay.
Il sogno vero nel cassetto è che un nostro associato che è molto molto giovane, molto promettente, che si chiama Alberto Battistoglio, un ragazzo di Vicenza, lui quest'anno scorso ha corso nell'Europeo, quest'anno corre nell'Europeo, il sogno tra un anno è di vederlo nel Mondiale.
Speriamo, incrociamo le dita.
Incrociamo le dita.
Infatti. Allora, contatti del nome rispetto e della tua community. Prima parliamo con nome rispetto. I contatti per chi vi volesse contattare. Ricordiamo eventi prossimi.
Sì, allora i contatti sono info@nelnomedelrispetto.it, che è la nostra mail. Poi ci sta naturalmente il sito dell'associazione, ma anche poi i nostri contatti diretti, ripeto, noi diamo i nostri numeri facilmente, il mio è 334-248-8291 e Cristina il tuo numero è che
349-7339-239, c'è un sito www.nelnomedelrispetto.it, ma ecco, appunto,
che è in via di rifacimento.
Noi soprattutto invitiamo i genitori o anche alunni o insegnanti che si dovessero trovare in delle situazioni di difficoltà di qualsiasi genere. Noi veniamo spesso contattati dagli insegnanti che in questo periodo di Covid hanno avuto degli alunni che si sono chiusi, che stanno vivendo momenti di depressione. Noi stiamo cercando di aiutarli. Abbiamo fatto un comitato di mamme che stanno aiutando altre mamme, quindi potete rivolgervi a noi proprio in qualsiasi momento. Anzi, vi invito a fare questo.
contatti e prossimi eventi.
Allora, prossimo evento è il Rally Valle del Tevere, quindi a San Sepolcro, tra San Sepolcro, Pieve Santo Stefano e Anghiari, a fine mese, 26-27 febbraio. Saremo presenti in massa anche con le nostre dirette streaming sulla nostra pagina Facebook Epic Rally Tribe, quindi pagina Facebook, e poi il numero contatto WhatsApp 339-26-48-026.
Ultima domanda, poi via su eBay, preferenza Cristina e Cristina, bravo, che cos'è nel nome di rispetto? Che cosa rappresenta nel nome di rispetto? Con una parola, una frase, un aggettivo, che viene in mente?
Nel nome del rispetto rappresenta le nostre fondamenta, proprio le fondamenta del vivere civile, onesto e degli ideali.
Bello. Chi?
Per me è la stessa cosa, veramente, e può essere veramente un segno anche di rinascita per una società più equa, più giusta, e dare un futuro a questi ragazzi che sia positivo.
Speriamo.
E di speranza.
Per me significa anche dare certezza a questi ragazzi, perché io come insegnante ho trovato questo, che spesso siamo noi adulti che togliendo quella che è il non l'autorità, la certezza di dare valori, li abbiamo disorientati. Quindi deve partire da noi, dagli adulti.
Il nostro motto è più semplice, e più siamo più ci divertiamo.
mi piace la parola,
la riassumo così,
mi piace la parola.
Ci vuole anche, ci vuole un po', l'associazione, sì. Ci siamo,
è meglio. Sì, sì. Sì.
Grazie a tutti, in bocca al lupo.
Grazie, Nico.
Grazie a te.
Vi aspetto con altre persone, con gli altri progetti, e mentre aspetto entro le altre due realtà, vi assumo una canzone di qualche anno fa. C'è un ragazzo come me amava e voi
Beatles.
Quindi la sentite, perché la conoscete. Allora, fa poco, ciao. Eccoci qua, ragazzi, tornate in diretta con Radiofonia su radiofonia.com, scritto, guardate qua, PH fino alle 17. Cambio istituzioni, come succede negli sport, no? Cambi i volanti, sostituzioni i volanti, sono andati via due realtà e ne sono venute altre tre realtà, perché qui avevo con me ben tre scrittori, ho detto bene, vediamo se mi ricordo anche i nomi, perché due mi ricordo, uno forse no, parto dalle donne, va bene? Ok? Quindi ho con me Viviana, ben trovata.
Grazie.
Scrittrice, poi ci racconterai chi è Viviana, o meglio, Cristina, ciao Cristina, ben trovata, anche lei scrittrice, giusto? Sì. E poi abbiamo uno scrittore, però non mi ricordo il nome, scusa?
Gabriele.
Gabriele, anche tu scrittore, e poi ci racconterai appunto chi sei. Allora, parto dalle donne, va bene? Poi io te. Partiamo da Viviana, così mantengo l'ordine. Viviana, tu sei una scrittrice, ma chi è Viviana?
Allora, come hai detto tu, sono una scrittrice, ma in realtà io preferisco definirmi autrice, anche perché il mio impegno come scrittrice è secondario rispetto a quello, insomma, che faccio quotidianamente. Io scrivo e pubblico da circa 11 anni.
Ciao, complimenti.
Grazie, ho pubblicato con Bertone Editori e Newton Compton Editori, e è uscito da pochissimo il mio quarto romanzo, edito appunto da Bertone Editore. Si intitola Prima del buio in sala, ed è la storia di un gruppo di personaggi che nell'arco di circa 60 anni sono legati tra di loro grazie a un luogo particolare, che è il Cinemose, che è un cinema un po' particolare che io ho ambientato nel Perugino.
Perfetto. Metto, sei più autrice, no?
Sì, preferisco essere definita autrice.
È più difficile essere un'autrice o una scrittrice?
Allora, non è tanto una questione di difficoltà, ma proprio di, tra virgolette, etichetta, se vogliamo. Io ritengo che lo scrittore vero è quello che comunque riesce in qualche maniera ad avere dei riscontri anche economici di un certo tipo da quello che scrive. E non è così il 98% delle volte. È molto complicato questo mestiere. Io preferisco semplicemente essere definita, se devo essere definita, un'autrice, quindi una persona che sicuramente scrive, che fa corsi in continuazione, perché sto sempre in formazione, e che cerca di farlo nella maniera più professionale possibile. Ecco, io, se proprio devo definirmi, mi definisco in questa maniera.
Perfetto. Invece, Gabriele, anche tu scrittore, chi è Gabriele Giuliani?
Ma è uno scrittore o autore, per seguire l'esempio di
Diana, tutti voi, come tu vuoi.
Ma anche un sognatore, diciamo che scrivere è sempre stata una grande passione.
Poi bello anche sognare, no, quando si scrive.
Assolutamente, poi siamo tutti lettori, avidi lettori, altrimenti non potremmo mai scrivere. Quindi mi sono dilettato come lettore per tutta la vita, come scrittore negli ultimi 5 anni in modo professionale, quindi con l'obiettivo della pubblicazione. 4 libri pubblicati negli ultimi 4 anni, una media alla Stephen King, infatti adesso mi fermo, mi rilasso, mi prendo un anno sabbatico.
Ti passi un pochino.
Sì, faccio più formazione, mi formo più come editor, che è poi l'altra mia professione nell'ambito editoriale, e quindi scrivo, leggo, edito tutto ciò che ruota intorno al mondo editoriale e dei libri.
Qual è la parte più difficile?
La parte più difficile sicuramente è l'editing per gli altri autori, per gli altri scrittori, perché è un lavoro molto psicologico, di costruzione, che a volte ha poco a che vedere con ortografia, con sintassi o altro.
Perfetto. Poi torniamo a voi. Cristina, invece tu, hai due scrittori, ma chi è Cristina?
Cristina Ruggilli è una poetessa in particolare.
Ah, ok, quindi poetessa.
Quindi scusa. La mia è questa è la prima raccolta poetica pubblicata, Io e te noi, da Francesco Tuzzuolo editore, e io scrivo poesie dall'età di 6 anni.
Complimenti.
Da quando praticamente ho iniziato a scrivere, no?
Okay.
Ho imparato a scrivere e ho iniziato a scrivere poesie. E però ho deciso solo qualche anno fa, diciamo nel 2016 circa, di iniziare a condividere un po' questa mia passione anche col grande pubblico. Prima ho iniziato con un gruppo Facebook che ho creato praticamente, in cui inserivo le mie poesie, invitavo anche altri ad inserire le loro poesie, e poi ho anche realizzato insieme ad altri poeti un'antologia poetica, Terre di Luce, edita da Bertoni Editore. Ma la mia personale raccolta, Io, Te, Noi, è nata a Natale praticamente del 2021, quindi è abbastanza recente.
Com'è il titolo Io, Te, Noi?
Allora, Io e te noi è una raccolta poetica che parla d'amore, però non solo l'amore tra le due persone. È un percorso che passa attraverso l'amore per se stessi, quindi il recupero dell'amore per se stessi, che magari nasce e si sviluppa anche dopo una delusione amorosa, dopo una rottura, laddove la persona rimane insomma in qualche modo ferita, delusa, arrabbiata, però si rende conto che questa ferita in realtà può essere guarita solo attraverso un percorso di recupero dell'amore per se stessi. È lì che uno getta anche le basi per poi magari incontrare un amore più maturo, più consapevole, che sia basato sulla reciprocità e la condivisione. Infatti è Io, Te e Noi. Perché praticamente io e te nel nostro percorso andiamo a costruire un noi, però mantenendo la nostra individualità, che siamo
se
io
stessi.
E te.
Ok, dopo ci leggerai qualche pezzo. Va bene?
Volentieri.
Andiamo con un paio. Se avete richieste musicali, sono pronto ad accogliere i vostri chiesi musicali, ve lo dico indietro, ci potete pensare durante la musica. Tanto vado con una prima canzone. Questi giorni e giorni di Sanremo, allora un vincitore di Sanremo di 2 anni fa, 2020, Diodato con Fai Umore, e poi torniamo con i nostri autori, scrittori e scrittisi, così ho detto un po' a tutti quanti. A fra poco. Eccoci qua ragazzi, con il dato Fai Umore, facciamo umore anche oggi per fortuna, perché è importante fare umore. Allora, andiamo con i nostri artisti, tra virgolette, e Gabriele Giuliani. Parto con te Gabi, ti posso dare tu? Sì, assolutamente.
Come?
Allora, l'ultimo libro che hai scritto è La vita è sempre più tragicomica.
Sempre più tragicomica.
Allora, mi ha colpito in realtà, quando ho visto, Viviana mi ha mandato copertina, intanto il titolo, e poi questa foto, perché nella copertina, che è un giallo chiaro, sì, c'è questa foto di una persona che fino a coro
è quasi normale,
ha una faccia da Zebra.
Un uomo zebra.
Quindi come mai questo titolo e perché questa foto?
Allora, il titolo perché deriva dal precedente libro, sempre pubblicato con Ugo Edizioni, che si intitolava La vita tragicomica.
Okay.
Questo è il suo naturale seguito e quindi è sempre più tragicomica. E sempre brevissimamente in una parola, l'uomo zebra, perché la precedente copertina raffigurava un uomo coniglio.
Ah.
Era molto simile, perché comunque essendo un libro, sia questo che il precedente, che tratta temi surreali, quindi paradossali, anche se vogliamo un po' kafkiani, richiamava molto Alice nel Paese delle Meraviglie, e quindi abbiamo messo questa sorta di bianconiglio. Per questo, per mantenere la stessa impronta, abbiamo scelto una copertina molto simile con appunto l'uomo zebra, quindi sempre comunque a indicare molta fantasia, molta surrealtà e situazioni portate al limite. Questo è un libro tra l'altro recentissimo, perché è uscito alla fine di ottobre del 2021,
ha
4 mesi di vita. Ed è stato una bella soddisfazione, perché i racconti non sono facilissimi da piazzare nel mercato editoriale.
Okay, perché i racconti, cioè, sono racconti particolari, come sono i racconti?
No, è che i racconti nel mercato editoriale sono considerati, diciamo, un gradino sotto il romanzo. Il gradimento del pubblico è sempre più verso il romanzo,
okay,
per la narrativa, ovviamente,
okay,
escludendosi il filistico, eccetera. Quindi sono un pochino più difficili da piazzare nel mercato, e non sono tantissime le case editrici che pubblicano anche i racconti. Quindi per me è stata una doppia soddisfazione averne addirittura due, con una casa editrice tra l'altro piccola ma estremamente valida e seria. E questo quindi è la naturale prosecuzione del primo, tratta gli stessi temi, ma qui ho fatto risaltare molto di più però l'umanità dei personaggi rispetto,
okay,
al primo, che era più ironico, quindi in qualche modo più comico, anche se sempre con una vena comunque tragica. Quello era dedicato ai vinti e agli sconfitti, questo è un libro invece più dedicato all'intima umanità delle persone che tentano di affrontare, a volte vincendo, a volte perdendo, quelle che sono le loro battaglie.
Mi viene dal male naturale, parlato di affrontare l'intimità. Il Covid ha influito in questo?
No, io ho fatto una scelta ben precisa, da un punto di vista...
Per i due anni che sono stati, non ti faccio domanda appunto.
No, da un punto di vista personale no, nel senso non ha influito sulla mia scrittura. Da un punto di vista narrativo io ancora non lo considero, e non so che scelta fare neanche per i prossimi, neanche per il romanzo che sto scrivendo, se comunque analizzerò il fenomeno Covid all'interno oppure no, ma propendo per il no.
Ok, perfetto.
Per mia scelta, poi in realtà questo è un argomento molto interessante, sarebbe interessante sapere anche le altre due controparti.
Sì, infatti adesso vado alle altre due controparti. Viviana, allora, il tuo libro, dico l'ultimo, Prima del buio in Saia,
sì,
giusto?
Sì.
Beh, vediamo la tua copertina, via WhatsApp, questa foto, una sedia, sopra la sedia un cappello, un libro, e poi in fondo, accanto alla sedia, per terra, dei dischi,
sono delle bobine.
Delle
bobine cinematografiche, sì.
Il titolo è... Allora, particolare.
È un titolo molto particolare che in realtà mi ha portato via anche diverso tempo, anche solo per sceglierlo. Rappresenta l'espressione della filosofia di vita di uno dei protagonisti, di Pietro, del proiezionista di questo cinema, ed è in pratica appunto quel momento un po' di sospensione che c'è quando si spengono le luci, okay, e si è in attesa di entrare nel mondo,
perfetto,
in cui vieni catapultato una volta che inizia il film, ma in maniera più generale può essere sicuramente interpretato come quel momento in cui si è in procinto di fare una scelta, e quindi chiaramente non si sa quale sarà la conseguenza di questa scelta, e si è ancora un po' in bilico, un po' sospesi, no? Che è una caratteristica un po' di ciascuno di,
sì,
noi, quello di restare un attimo sospesi prima di capire che direzione voler intraprendere. Ecco, volevo che questo titolo chiaramente fosse particolarmente legato al concept del romanzo, ma che permettesse poi al lettore di farne l'interpretazione che più sentiva propria, ecco.
E questa foto, aspetta, questo miscuglio sulla,
allora,
fa,
sì,
sedia, cappello e bobine.
Allora, diciamo che pubblicando con Bertone Editore ho avuto l'opportunità di essere parte attiva anche nella scelta della copertina.
Okay.
Non sempre succede, anzi,
sì,
spesso non accade.
Succede.
Io sono partita da un elemento chiave che era il bianco. Il bianco è l'aspetto che caratterizza la protagonista principale, che è un'ex attrice di circa 70 anni. Quindi mi sono mossa partendo da questo elemento, poi molto banalmente sono andata sui siti che si occupano appunto di fotografia, ho trovato un'immagine di base, sono stata anche molto fortunata perché già l'immagine di base racchiudeva in sé una serie di elementi che,
perfetto,
poi erano presenti anche nel romanzo, no? Esatto. Poi mi sono affidata ad una professionista del ritocco digitale che ha appunto inserito tutta la parte relativa al cinema, perché diciamolo, questo è un romanzo che ha a che fare con il mondo del cinema, appunto prima del buio in sala, e quindi avevo proprio la necessità di poter contare su una copertina che fosse altamente evocativa e che però non fosse banale, ecco, perlomeno ho provato a fare questo.
Aiuto Cristiano, ma viene Gabriele, spesso la faccio a chi scrive un libro. Vi identificate in parte nei libri che avete scritto? Dai, vi ritrovate in qualche frase, in qualche poi, in qualche tratto, in qualche pezzo della storia?
La parola prima,
oppure no?
Allora, io ho iniziato a scrivere dopo un percorso psicoterapeutico, okay. Quindi è inevitabile che almeno all'inizio ci fosse molto di me. Poi andando avanti nel tempo, acquisendo anche una serie di tecniche proprio specifiche per scrivere romanzi di genere, ho cercato sempre di rimanere molto molto indietro rispetto a ciò che andavo scrivendo e ho cercato di mettere la scrittura a servizio della storia e non viceversa. Poi è innegabile che alcuni elementi in qualche maniera vengano ricondotti all'autore, nel caso specifico la passione per il cinema che mi porto dietro fin da ragazzina, però non c'è altro autobiografico, ecco.
Tu, Gabi?
Io sottoscrivo quello che ha detto la mia amica e collega Viviana, ma ti do una doppia risposta. Il professionale è internosso, la professionale un autore ti dirà sempre di no, perché comunque manuale di scrittura, corsi, ti dicono
pensavo
sempre
che risposta fosse no professionalmente.
No, invece ti dicono di non mettere te stesso, il che è anche vero, però, come ha giustamente detto Viviana, è quasi impossibile che non trasporre una parte di sé. L'importante è riconoscerlo e cercare di stare sempre un passo indietro, non farlo mai e diventare una parte predominante. Quindi tutti quelli che ti dicono no, in realtà qualcosa di loro c'è sempre.
Anche perché io mi dipendo sia in no, cioè sottile Aina, no?
Ma è quasi impossibile anche a volte definirla. Questa è la stessa domanda quando ti chiedono come nasce la fantasia o le tue storie. Sì, la fantasia è fondamentale, ma in realtà tre quarti di quello che scriviamo non l'abbiamo vissuto, visto, sperimentato anche in prima persona, a volte senza rendertene conto.
Infatti, ok. Poi torna a voi, ma Cristina, torniamo a io, te e noi. Allora, ho aperto un attimo due pagine a caso, passione, nostri baci. I temi poi hanno nello specifico, no?
Sì.
I temi, diciamo, e parole trattate in questa opera, in questo libro, quali sono? Andando nello specifico, contenuti, diciamo, voglio, scusa.
Beh, i contenuti nello specifico, allora, come ho detto inizialmente, ci sono una serie di poesie che trattano un po' questo recupero dell'amore per se stessi, quindi questo percorso in solitaria, no? Che noi facciamo con se stessi. E infatti c'è una poesia proprio che parla della solitudine come illusione, nel senso che noi pensiamo che la solitudine, no, diamo alla solitudine un valore reale, quando in realtà è una costruzione della nostra mente, perché noi non siamo mai soli, perché comunque abbiamo gli amici, cioè anche se ci ritroviamo senza una persona a fianco, noi comunque abbiamo amici, parenti, e poi comunque non siamo mai soli, quindi la solitudine è una finzione della nostra mente, quindi e io questo però l'ho scoperto appunto facendo questo percorso da sola, in solitaria, insomma, ritrovando me stessa, per approdare poi comunque al ricongiungimento anche con l'altra persona, con un'altra persona, perché poi è giusto che avvenga anche questo. Però la base per poter, secondo me, nel mio percorso, per quello che è, per poter magari approdare un rapporto che non sia basato sul bisogno, perché i rapporti basati sul bisogno sono destinati al fallimento, ma sulla reciprocità, la condivisione, è importante riappropriarsi di quella padronanza dell'amore per se stessi. Questo è un po' quello che cerco di trasmettere attraverso questa raccolta. Ma l'altro elemento importante è la fiducia nella possibilità di trovare l'amore, di non arrendersi di fronte alla possibilità di trovare un nuovo amore e un vero amore, ma mantenere, continuare a camminare da soli, ma mantenendo sempre viva questa speranza, questa fiducia, questa apertura verso l'altro.
La copertina mi ha colpito, perché la copertina ha particolare la foto, no?
La copertina in realtà è un quadro.
È un quadro
che ha dipinto mia sorella Chiara, è intitolato Perdersi nello struggimento per poi ritrovarsi, e quindi rappresenta in maniera significativa il senso che io voglio dare a questa raccolta, perché perdersi, perché a volte quando si sta in due si rischia di perdere un po' noi stessi, di delegare all'altro la propria identità, e quando avviene la rottura l'altro si porta via parte di noi, quindi ci perdiamo, però attraverso un percorso in solitudine, tra virgolette solitudine, ci ritroviamo noi stessi.
Dopo, se vi va, mi leggete ognuno di voi un pezzo del vostro,
con molto piacere,
del vostro libro. Intanto mettiamo una canzone che mi ha suggerito Viviana, e tu Viviana presenti Claudio Baglioni, dico bene il titolo, autore, cantante Gli anni più belli, ho indovinato anche la canzone,
sì,
perfetto, perché avevo dubbio fra Anni più belli, non sono, invece ho indovinato. Quindi Gli anni più belli di Claudio Baglioni, e poi torniamo con i nostri ospiti fra poco.
Gli anni più belli,
eccoci qua. Allora, avete sentito Claudio Baglioni, Gli anni più belli. Grazie Viviana, che non è chiuda questa canzone bella, grande. E io ho fatto tutti te una domanda che un po' ha messo in difficoltà, però ce l'hanno fatta. Leggetemi un pezzo del vostro ultimo libro. Da chi vuole iniziare? Chi è pronto? Ci sono anche gli applausi, quindi chi vuole iniziare?
Io lascio prima le donne.
Ah, vai, chi sei? Vai, lasciate, quindi
allora,
vai.
Leggiamo questa poesia che è appunto intitolata Passione. Allora, così ci ha travolto, tra i sospiri silenti offerti dagli amanti, alle notti insonne, all'insaputa del cuore. Ho sfiorato ogni centimetro di te, nell'evanescente preludio che scalda i sensi e incita le anime ad unirsi in un delirio che sa di carne e fuoco. I corpi irrorati di luce contemplano gli abissi di un piacere che non è di questo mondo, che scompone i pezzi, frammenta le immagini negli occhi degli amanti. La trasposizione degli incontri valica le dimensioni, oltre i confini, oltre ciò che è noto. Tornare indietro è impossibile.
Grande, complimenti.
Grazie.
E ci sono anche la pausa, aspetta perché mi sono preparato.
Bravo! 92 minuti di applausi.
Non sono 92 minuti nei fatti, però ci sono, adesso vediamo, sì, i minuti, sì, ci sono, quindi ti voglio chiedere complimenti, grazie, grande. In questo libro, in questa poesia, in quel che tu hai scritto, ti ritrovi o in parte, come fatto una descrizione a Gabriele e anche a Viviano, oppure...
Qui ci sono io, al 100%,
okay,
perché comunque la poesia parte dalla nostra parte più profonda, e secondo me ha anche una funzione catartica in certi momenti della vita, nel senso che ci aiuta proprio a tirare fuori degli aspetti di noi, dei blocchi anche forse, che magari sono lì sommersi e che non riusciamo magari attraverso la parte più razionale ad analizzare e a vedere. Infatti la poesia è proprio il collegamento, secondo me, diretto tra l'anima e il foglio dove noi scriviamo, dove noi insomma imprimiamo le nostre parole, le nostre immagini.
Ma è più difficile scrivere parole la poesia o trovare un titolo alla poesia?
Ma la poesia,
oppure è uguale, diciamo, difficile.
Io personalmente non, quando scrivo una poesia non sospendo completamente la mente razionale, la parte razionale. Tant'è che ti dirò di più, che io quando la rileggo, anche a distanza di qualche ora, di qualche giorno, io non mi ricordo minimamente di averla scritta. Cioè, come se leggessi una cosa, come per dire, ma...
Ti immagini totalmente.
Assolutamente sì, è un momento di completa immersione e di sospensione dalla realtà.
Bene, grande, poi ne leggi un altro, poi se ti va, va bene?
Va bene.
Gabriele, tocca a voi, chi inizia?
Prego.
Vado io? Allora, io direi di iniziare proprio con l'incipit del romanzo, con la protagonista che è Costanza, che è questa attrice di circa 70 anni. Costanza si era svegliata presto, il seno le aveva dato fastidio per tutta la notte, la schiena era indolenzita. Da quando si era operata tendeva a dormire sul lato sinistro. Un meccanismo inconscio di difesa, le avevano detto, per proteggere la ferita. La pelle attorno alla cicatrice era ancora tesa e il dolore acuto che dall'ascella si irradiava al braccio le rendeva difficile fare qualunque cosa. Si alzò. Tanto valeva prepararsi con calma per andare in ospedale. Era evidente, sebbene avesse cercato sin dal principio di portare avanti gli impegni che le riempivano le giornate, il cancro e tutto ciò che ne era seguito avevano ridefinito la sua vita attraverso una quotidianità parallela e distante. Si era sorpresa di come si fosse abituata quasi subito a una routine fatta di visite, sedute di radioterapia, incontri fugaci di volti e storie di sofferenza, di speranza e di sollievo. Non credeva che ci sarebbe mai riuscita, quando la diagnosi aveva determinato una frattura tra tutto ciò che c'era prima nella sua vita e quello che sarebbe accaduto dopo. Si sfilò la maglia del pigiama e si posizionò davanti allo specchio di fronte al letto. La linea della scollatura era equilibrata. Aveva deciso di fare subito la ricostruzione, mantenendo la taglia originale, una terza. Appoggiò la mano a coppa sul seno operato, sopra il tessuto morbido della biancheria, percependo sotto le dita l'increspatura della cicatrice. Prese un respiro ampio e sganciò il reggiseno, facendolo scivolare dalle braccia fino a lasciarlo cadere a terra. Alla vista di quella imperfezione nella sua femminilità, serrò la mascella e represse un singhiozzo. La visione della cicatrice non le procurava più lo stordimento dei primi tempi, eppure non riusciva ancora ad accettarla. Non era stato possibile salvare il capezzolo. Il chirurgo le aveva detto che mantenerlo avrebbe quasi sicuramente comportato delle complicazioni, per cui ora il suo seno era solcato in orizzontale da una linea violacea, con piccoli segni di sutura perpendicolari in corrispondenza del taglio. Come tutte le volte, quando lo toccò, non poté fare a meno di pensare che era un miracolo che fosse sopravvissuta e che quel miracolo, 30 anni prima, a sua sorella non era stato concesso. Quindi, che le piacesse o meno, lei ormai era quella cosa riflessa nel suo specchio adesso, tagliata e ricucita, ammaccata dentro e fuori, ma viva. Giurò di nuovo a se stessa che non avrebbe sprecato un solo momento di quella grazia che le era stata concessa.
Complimenti. Bello. Parole forti. Mentre ti sentivo, insomma, leggevi, raccontavi, sentivo, e oltre a parole forti, parole che poi riguardano purtroppo anche spesso la realtà in molte persone, no? Quindi scrivere queste parole ti ha dato, che ti ha trasmesso? Più forza, più costanza?
Allora, io ho cercato di scriverla mantenendo la maggior distanza emotiva possibile. L'ho scritta anche cercando di essere il più aderente alla realtà possibile. Ho parlato con persone che hanno attraversato quel calvario, in particolar modo c'è una persona a cui sono molto legata che ha rappresentato per me un punto fermo anche in questo romanzo, proprio perché l'aveva vissuto in prima persona, per cui tutto quello che ho scritto relativamente a questo aspetto è stato accuratamente vagliato e diciamo, ho avuto l'opportunità di entrare in questo mondo, di farlo in punta di piedi con credo con una certa dose di tatto, ma cercando emotivamente io di restare abbastanza neutrale per quanto possibile, ecco. Quindi è stato faticoso, però fa parte un po' del mestiere, tra virgolette, dell'autore.
Sì, però è bello perché dai parole forti e poi appunto ci farebbe anche la forza e difficoltà di queste persone.
Sì.
Tocca a te.
Tocca a me.
Vai, va.
Allora, io vi leggo l'inizio di un racconto dal titolo La mia amata bicicletta rossa. E contrariamente alla mia collega, perché ogni tanto bisogna andarle anche contro, invece in questo caso io non sono riuscito a mantenere una barriera emotiva, per cui è stato uno dei pochissimi casi in cui mi sono ritrovato coinvolto emotivamente nel testo e me lo sono portato dietro in fase di scrittura, di revisione, fino alla...
Più volte ti capita di...
Sì, okay. In questo caso
fatto
mi è successo
questa cosa.
Abbastanza, perché è un testo in cui ho voluto trasmettere molta compassione, molta umanità, anche molto dolore, e pare che ci sia riuscito, perché poi molti lettori lo hanno indicato come uno dei racconti più belli del libro, e io ho sempre un trasporto emotivo nel rileggerlo.
Vai.
La mia amata bicicletta rossa. Oggi è finalmente domenica e mi trovo in garage intento a lavorare alla mia amata bicicletta rossa. È ferma qui da tante stagioni, impolverata e mai dimenticata. Sono stato molto impegnato in questi anni, specialmente negli ultimi mesi, e lei è rimasta in paziente attesa. Mi piace prendermene cura, pulirla, lubrificarla, serrare i bulloni, ingrassare la catena. L'ho fatto spesso negli anni e una volta terminato il lavoro mi metto sempre lì seduto a rimirarla, senza stancarmi del colore rosso acceso e delle parti in acciaio scintillante. È la più bella bicicletta che io abbia mai visto. Ricordo come se fosse oggi quando la vidi per la prima volta. Era una mattina di primavera, l'aria era mite e profumata, il sole splendeva e io passeggiavo per la via con mio papà, quando la notai nella vetrina di un rivenditore. Stava lì, come se stesse aspettando me, in bella mostra su una pedana girevole e che faceva risaltare la colorazione rossa con la cromatura che la rendeva accattivante. «Papà, guarda, è bellissima!» esclamai incollando il viso alla vetrina. Anche mio padre lo ammise. «Sì, è una gran bella bicicletta, però troppo costosa per noi. Mi spiace, figliolo. In futuro te ne comprerò una, ma non ora». A quelle parole mi assalì una profonda tristezza. Mi sembrava perfino che il cielo si fosse annuvolato. Non parlai più per tutta la mattina. Ogni tanto mio padre mi rivolgeva uno sguardo, ma non diceva nulla. Sapevo che aveva ragione. Sentivo spesso parlare lui e la mamma dei nostri problemi economici che ci affliggevano. Non eravamo ricchi e non potevo davvero sperare in un regalo così grande. Però, quando siamo piccoli, pensiamo che i genitori possano fare tutto, come se fossero degli dèi. Mi rassegnai, anche se il ricordo di quella bici mi tornava sempre in mente, accompagnato da un'immensa delusione. Qualche giorno dopo, sentii la voce gentile di mia madre, che mi chiedeva di uscire in giardino per aiutare papà. Andai, e quando lo vidi restai a bocca aperta, mentre lui sorrideva e reggeva per il manubrio quella bicicletta. Rimasi immobile senza parole per un bel po', con il cuore che mi sembrava scoppiare per la felicità. Fu mio padre che mi riscosse. «Allora, vieni o no? È tua, l'ho presa per te, non posso certo usarla io». Abbracciai forte il mio papà, come credo di non aver mai fatto in vita mia, e poi salì sopra la bicicletta. Era una gioia immensa e mi divertivo tantissimo.
Grazie. Grande, è bello perché è anche racconto, no? Ci fanno anche a noi chi legge
più o meno coinvolge un po' tutti, perché tutti abbiamo avuto comunque, appunto, se non una bicicletta, un oggetto della nostra infanzia alla quale siamo legati, che infatti io uso come traghetto per portare in realtà in tutta l'intera esistenza di questo personaggio,
come per chi sta anche per voi, perché ci sono
due minuti di applausi.
Salutiamo il grande Paolo Viaggio che dà il suo sì, sorride e parla di bicicletta, poi mettiamo anche due canzoni di tetto, però naturalmente una canzone
sì.
Di qualche anno fa, vediamo se chi la santa novina, diciamo di 14 anni fa, parlano delle biciclette, vediamo se la mette, vediamo se voi in studio la conoscete, la fa poco. Eccoci qua ragazzi, quindi se avete delle biciclette non, insomma, non ve fate rubare, perché stanno gli anni di biciclette, quindi tenete, mi raccomando, da qualche parte e controllate. No vabbè,
e
canzone
curatele.
Di parecchi anni fa, però parlo di biciclette, mi viene in mente questa meravigliosa canzone di Bacini e suonato, vabbè, di parecchi anni fa. Allora, tengo i nostri scrittori, ma Cristina, Gabriele e Viviana hanno un suono nel cassetto? Fu un anno, ci piacerebbe. Scrive puntini puntini,
una bella sceneggiatura di un film,
bello, bel sogno.
Magari passare dalla poesia alla saggistica o al romanzo,
cioè questi
sì, ci sto pensando,
perché prima parlavamo durante la musica via, Cristina, che tu hai fatto più accolti di poesie, no?
Sì,
dicevamo,
sì,
quindi
sì,
ti sei specializzato,
sì.
Mai ti piacerebbe cambiare?
Sì, magari provare a vedere anche sulla, più che altro, più che il romanzo, la saggistica, cioè trattare magari anche questo tema che io ho trattato attraverso la poesia, magari trattarlo attraverso un excursus saggistico, insomma.
Ok, Viviana?
Allora, più che scrivere, a me piacerebbe tanto che uno dei miei romanzi diventasse una storia per il piccolo schermo.
Bello.
Che è un po' il sogno di tutti, eh.
Cioè, voi due avete sogni
ambiziosetti.
Ambiziosi. Poco ambiziosi.
Bom, mi imita sempre, però
certo.
Diciamo che
un po' cambiato,
è un po' il sogno inconfessato, ma poi in realtà quotidiano per tutti coloro che tengono una penna in mano, e sperare in una trasposizione teatrale, cinematografica o oggi di fiction.
E come ho fatto il Malachi Stampa a voi? È più difficile trovare il libro il titolo, scusate, di un libro che si vuole chiaramente scrive, e parole, la copia, cioè né la creazione di un libro, né la storia di un libro, qua è la parte, un libro più difficile, però qua è un pochino più impegnativa.
La parte più difficile è trovare chi te lo pubblica.
Perfetto, bellissimo.
No.
Beh, sì.
Oggi pubblicare.
Vediamo se Cristina anche, vediamo se
sì,
me la. Poi la domanda arriva anche a Cristina.
A livello di buona qualità, con autori non a pagamento, con scusate, case editrici non a pagamento, non è che sia proprio semplicissimo. Okay, okay. Poi il fatto che tu scriva, che tu pubblichi, non significa che tu venga letto, e già lì è tutto una
paio di maniche,
e va bene. Però esclusa questa complicazione, facciamo finta che sia un dettaglio, per quello che mi riguarda è proprio la fase della scrittura in sé che è complessa. Io poi sono un tipo che non ha una routine quotidiana di scrittori, i veri scrittori stanno lì tutti i giorni, allora, io no, non ci riesco, lavoro molto di back office, come dico, facendo tanta ricerca, cercando di capire abbastanza in anticipo quelle che sono le dinamiche tra i vari personaggi, quindi me la studio molto a tavolino la storia, poi quando sono ragionevolmente convinta di avercela in pugno, diciamo così, a quel punto poi mi metto a scrivere, però ecco, sono abbastanza discontinua, questo lo devo confessare.
Sarei assolta.
Meno male.
Noi ti assumiamo, vai.
Meno male.
Allora, dunque, di quelle che hai detto, l'unica cosa secondo me non ci rientra è la copertina, nel senso che 9 volte su 10 comunque ci pensa l'editore.
Perfetto.
Sono rari i casi in cui tu puoi proporre qualcosa di tuo, ecco come è successo a lei, però perché lo vuoi tu, sennò normalmente comunque lo fa un editore. Scrivere no, per me è ancora la parte più bella. Il titolo non mi ha mai creato difficoltà al momento, devo dire che per me personalmente la parte più complessa, più difficile e comunque la meno divertente, ma per tutti gli autori, è la revisione, o addirittura fare una seconda stesura del romanzo, anche quella,
perché bisogna guardare tutte le parti,
tutto, o anche riscriverlo. Quindi può darsi che tu abbia lavorato per diversi mesi su un testo, abbia sfornato le 250 cartelle che non sono parti, sì, sì, ma sono cartelle editoriali, e magari ti accorgi che ne salvi forse il 10-15%, il resto lo riscrivi. Quella è la fase più, diciamo, più ostica, meno divertente, meno creativa, molto più professionale, e lì c'è il vero lavoro poi dello scrittore, e lì ti aiuta tanto la tecnica e il mestiere.
Allora, per quanto mi riguarda, un po' ti ho risposto prima, sì, quando no, ti ho spiegato un po' come avviene per me la scrittura di una poesia. Io credo che per quanto riguarda la poesia in particolare, la parte più difficile, più ostica, sia il fatto di arrivare al pubblico, perché purtroppo la poesia resta comunque un qualcosa di nicchia.
Ma io batto la domanda che mi ha anticipato.
Resta un qualcosa di nicchia. Allora la sfida, io non dico la difficoltà, la sfida più grande di chi scrive poesia è proprio quella di arrivare il più possibile al pubblico, di riuscire a portare il proprio messaggio. Certo, non è facile, però magari rendere il più possibile, ecco, la poesia più alla portata di tutti. Infatti io scrivo una poesia abbastanza scorrevole, una poesia abbastanza diretta, che si legge con facilità, tra virgolette, nel senso, proprio perché cerco di essere più diretta possibile con quello che penso possa essere il fruitore del mio lavoro. Quindi questo è secondo me la sfida più grande per un poeta.
Tempo ne preparate, poi se ti va quando entriamo così leggi.
Va bene.
E andiamo a un'altra canzone, tu hai sede da Cristina Amore, Carta di Cifare,
sì,
di Chiari Fossati, giusto?
Sì.
Beh, un po' anche sui voti, no? Un pochino.
Non l'ho scelta a caso, questa
appunto,
canzone.
Cioè, adesso vediamo, aspettate che trovo.
Siamo sempre un po' in
tempo. Ah, mentre trovo la canzone, ricordiamolo, possono trovare, questa è per tutti te, dove si possono trovare i libri che avete scritto, dove si possono trovare e i contatti, mentre trovo la musica, così per chi ci ascolta, chi vuole prendere il libro, chi inizia a ricordare dove si può trovare il libro e i contatti.
Allora, tutti i miei libri, tutti e quattro, sono presenti in tutte le store online, in qualsiasi libreria, su ordinazione, sia in formato cartaceo che ebook, quindi sia per Auga Edizioni che per Bertoni.
Ok.
La stessa cosa per me, sia per Newton Compton Editori che per Bertoni Editore.
Sì, lo stesso vale per il mio testo, che è possibile trovare sul sito della casa editrice Francesco Tozzuolo, su tutti i store online principali, quindi da Amazon, IBS, eccetera, eccetera,
tanti ci sono.
E tutte le librerie fisiche della regione.
Perfetto, e adesso con Ivano Fossati, Carta da Decifare.
Sì.
A fra poco.
L'amore è tutto carte. lettere da decifrare e lunghe notti e giorni per imparare. Io se avessi una penna ti scriverei, se avessi più fantasia ti disegnerei su fogli di cristallo da frantumare. E guai se avessi un coltello per tagliare, ma se avessi più giudizio non lo negherei, che se avessi casa ti riceverei, che se facesse pioggia ti riparerei, che se facesse ombra ti ci nasconderei, se fossi un vero viaggiatore t'avrei già incontrata e ad ogni nuovo incrocio mille volte salutato. Se fossi un guardiano ti guarderei, se fossi un cacciatore non ti caccerei, se fossi un sacerdote come un'orazione con la lingua fra i denti ti pronuncerei, se fossi un sacerdote come un salmo segreto con le mani sulla bocca ti canterei, se avessi braccia migliori ti costringerei, se avessi labbra migliori ti abbatterei, se avessi buona la bocca ti parlerei, se avessi buone le parole ti fermerei, ad un angolo di strada io ti fermerei, ad una croce qualunque ti inchioderei, e invece come un ladro, come un assassino, vengo di giorno ad accostare il tuo cammino per rubarti il passo e la figura e amarli di notte quando il sonno dura e amarti per ore e ore e ore e ucciderti all'alba di altro amore e amarti per ore, ore e ore e ucciderti all'alba di altro amore. Perché l'amore è carte da decifrare e lunghe notti e giorni da calcolare, e se l'amore è tutto segni da indovinare, perdona se non ho avuto il tempo di imparare, se io non ho avuto il tempo di imparare.
Allora ragazzi, salutiamo gli 883, perché sentivo biondo gli 883, salutiamo. No, e, però, e non vi suicidate per amore, bellissima canzone, però mi raccomando, non esistete anche.
No, no, infatti, anche no, lì però, non corriamo rischi.
No, mai.
Bella la canzone. Qualcuno vuole leggere, oltre a Cristina, qualche altro pure siete a posto?
Comune?
Sì, vai tu, vai. Poi un'ultima domanda per poter uscire vivi e scherzo da questa stanza, quindi dovete rispondere, perché se non rispondete dovete rimanere qua fino a domattina.
Tipo sequestro di persone.
Tipo sequestro di persone. Vai, vai con un'altra poesia, poi faccio, vi faccio la domanda per uscire da qua.
Sì, leggere la poesia
contenti di pagare
che dà il titolo sono economico, la raccolta. Aspetta che la troviamo,
Sì. Per me pagano, me lo faccio uscire.
Allora, io, te, noi, titolo della poesia, vai. Che è il titolo della raccolta poi. Allora, nella luce di nuovi intenti ritrovo oggi la tua anima, nell'andirivieni di incontri sbagliati ma necessari al mio cammino di crescita. Sento dissiparsi la mia vecchia identità, intrisa di scorie e oro, ma ancora indefinita. Nell'abbandono dei sensi, nella quiete dei nostri bisbigli, ritroviamo una nuova fusione che trascende le singole intenzioni. Nell'autenticità di un nuovo sentimento che salta giornate e azioni verso nuove prospettive, nuovi percorsi, insieme, io e te, verso il nostro noi.
Grazie, complimenti.
Grazie a voi.
E adesso domani fino ai ponti, non mettete qui, ma concentratevi. Chiaramente metto la la canzone, potete, adesso voi ascoltate. Aspettate che parte. Non vincete soldi perché non ci sono, però potete uscire da questa stanza se rispondete a questa domanda. Siamo già gli scorti, ma passato, scherzo, battuta, eh? Allora, partiamo da Liliana.
Ecco.
Con una parola o una frase di più, come definissi la scrittura?
Un amante di gente.
E salva pure, sì, nessun sequestro di persone, nessun scappo. Anzi, tocca a te. Con una parola, che lo sai, un libro invece, con una bicicletta.
un sogno e una crescita personale.
Bello, quindi tu sei salvo. Cristina, con una parola, un aggettivo, una frase, cosa scrive una poesia?
Vita.
Se ne sapete tutti e te, non avete nessun scatto a casa, quindi ci avete fatta. Grazie di cuore, in bocca al lupo ai vostri libri. Ricordiamo ancora i titoli dei libri, così chi non scordarci. Partiamo da te.
Allora, il titolo del libro è Io, Te, Noi.
Perfetto.
La vita sempre più tragicomica di Aug Edizioni.
Prima del buio in sala, Bertoni Editore.
Perfetto. E vi lascio una canzone setta da Angelo, da Gabriele, scusa, che tu presenti, Gabriele. La presenti tu, vai. Che
la
canzone?
Presento io, Robin Ford, dall'album Blue Moon. È un artista che è spesso legato all'Umbria perché viene per il Trasimeno Blues. Io l'ho conosciuto lì a Città della Pieve ed è molto brioso. È un blues contaminato da rock e jazz.
Perfetto, allora sentiamo. Grazie ancora e in bocca al lupo. Con me sia lunedì dalle 8:30 per quei lunedì e con Siamo a Frutta. Sotto il prossimo dalle 15 alle 17. Buon sabato a tutti e buon Sanremo. Oggi sarà l'ultimo tanto di Sanremo, quindi guardate Sanremo e buon Sanremo e buon sabato a tutti e buon weekend. Appuntamento a sabato prossimo. Grazie ancora a voi e in bocca al lupo.
Grazie,
alla prossima, ciao ragazzi.
Grazie a te.